siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reti di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Pucci che vediamo zoppicare leggermente. Pucci non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Montegno. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza a scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita Chambal, lascia la corrente Schiavio, palla Schiavio, gli si va incontro Ciriochi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro prende. Palla Piola, rete, rete! Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia.
Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
Tempi supplementari a cura di Fabio Camillacci.
Ben ritrovati, bentornati all'appuntamento con la storia dello sport. Tempi supplementari, prosegue il nostro lunghissimo viaggio nella storia dei campionati del mondo di calcio raccontata attraverso le gesta degli azzurri. L'ultimo appuntamento era stato col trionfo italiano ai mondiali di Germania 2006. Ripartiamo con gli storici mondiali disputati in Sudafrica nel 2010. Naturalmente in cabina di regia Luca Rossi, in collegamento telefonico il nostro compagno di viaggio per quella che era la storia dello sport, lo storico dello sport, Raffaele Ciccarelli, bentornato a Tempi Supplementari a Radio Cusano Campus.
Ciao Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un saluto anche alla SIS, la Società Italiana di Storia dello Sport, di cui appunto fa parte Raffaele Ciccarelli, responsabile della SIS Campania. Siamo in sinergia con la Società Italiana di Storia dello Sport per queste puntate di Tempi Supplementari. Un viaggio lunghissimo, ho detto, perché siamo partiti dal 1930, dalla prima edizione Uruguay, 1930, Uruguay poi campione del mondo, e questo viaggio ci ha fatto anche compagnia durante gli ultimi mondiali, quelli di Russia 2018, e in questo 2019 continuiamo il viaggio. Una volta terminato, perché terminerà con i mondiali di Brasile 2014, vi racconteremo altre straordinarie storie di sport, non solo di calcio, sempre naturalmente con l'ausilio del nostro storico. Ecco, comincio chiedendo a Raffaele Ciccarelli, quei mondiali, ho detto storici, di Sudafrica 2010, perché si tennero nella terra di Mandela, furono importanti, ma furono anche dei mondiali, diciamo così, dal punto di vista del regolamento, nessuna novità rispetto a quello del 2006?
No.
Era la stessa formula.
Stessa formula, quella ormai consolidata, 32 squadre partecipanti, 8 gironi da 4 squadre, le prime due avanti agli ottavi e poi per la fase di eliminazione diretta. Non c'era nessuna novità da quel punto di vista, come ormai non era una novità, perché era già il secondo mondiale, che anche la squadra vincente partecipasse alle eliminatorie. cioè la squadra vincente non era più qualificata di diritto, quindi anche l'Italia fece il suo girone eliminatorio per poter poi accedere alla fase finale.
Ecco, ricordiamo quello che fu il cammino per arrivare alle fasi finali di quel mondiale. Nonostante la vittoria, il trionfo di Berlino, l'Italia dovette fare il percorso che fecero tutte le altre nazionali.
Sì, ma è una cosa giusta per mantenere anche il ritmo, altrimenti si rischia di fare 4 anni di partite amichevoli.
Ah certo, sì, a parte gli europei.
L'Europa e mezzo, voglio dire, come capitò del resto all'Italia, quando vinse il Mondiale dell'82, ospitando l'edizione del 90, praticamente tra l'82 e il 90 non disputò nessuna gara di qualificazione, perché una volta era qualificata come campione del mondo, un'altra volta era qualificata come paese ospitante. E quindi si rischia di arrivare un pochino, diciamo così, tra virgolette, annacquati alla competizione. E niente, poi l'Italia capitò in un girone, diciamo, abbastanza morbido, con la Repubblica d'Irlanda, la Bulgaria, Cipro, Montenegro e Georgia, e fece un percorso abbastanza netto, nel senso che arrivò prima, ovviamente, e non perse nessuna partita e, diciamo, si qualificò con abbastanza tranquillamente.
E nel girone era il gruppo che vedeva peraltro Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda, no? Questo è il girone dell'Italia, un girone anche questo alla portata dei campioni del mondo.
Sì, teoricamente morbido, perché l'Italia sicuramente aveva le qualità tecniche per andare avanti, insomma, poi magari non per arrivare alla fine, però purtroppo si fermò subito. Ma era ovviamente tutta la conseguenza di un quadriennio che era stato male gestito.
Anticipiamo che in questa puntata ci fermeremo alle prime due partite, poi quella decisiva contro la Slovacchia e anche il post-Slovacchia approfondiremo con interviste a quello che fu un protagonista poi di quei mondiali come Quagliarella, e purtroppo poi non bastò. E anche sentiremo Lippi dopo Italia-Slovacchia, che ci eliminò aritmeticamente al primo turno di quei mondiali, perché passarono Paraguay e Slovacchia 5 e 4 punti, Nuova Zelanda 3, Italia ultima con 2 punti. Questa cosa l'avevo rimossa, io pensavo fosse arrivata terza, invece nemmeno terza, ultimi.
Noi le cose le facciamo per bene, o prime o ultime.
Quindi dal primo posto di Berlino siamo arrivati all'ultimo in questo girone che abbiamo definito tutti morbido. Cominciamo a rivivere queste deludenti 3 partite degli azzurri ai mondiali di Sudafrica 2010, poi con lo storico parleremo anche di quell'Italia, che Italia era. Primo appuntamento il 14 giugno al Greenpoint Stadium di Città del Capo. L'Italia sfida il Paraguay. Il primo tempo di quella sfida con la telecronaca, questa volta di Fabio Caressa, quindi parliamo di Sky Sport, e il commento tecnico di Beppe Bergomi.
Arriva Pepe in sovrapposizione, traversone per Girardino. Va in pressione, ruba il pallone Montolivo, uno contro uno di Montolivo che prova ad andare, Montolivo quasi in area di rigore, Montolivo con il destro, non ha trovato la potenza. Eccolo Riveros, buona l'apertura per Vera, arriva al traversone verso il centro, Barrios, occhio che arriva Torres e la conclusione termina sul fondo. Non c'è nessuno che dà copertura, palla dentro, Iaquinta anticipato solo di un'inezia dal Caras. Batterà Bonet, poi invece no, il cross di Vera e Paraguay in vantaggio.
Vedi come andiamo troppo presto dietro, non era ancora partita la palla, li abbiamo portati dentro troppo presto vicino all'area di rigore, così non permetti mai neanche al portiere di staccare, cioè di andare incontro alla palla.
Beppe Bergomi, il commento tecnico per Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa. Italia-Paraguay, esordio degli azzurri, campioni del mondo in carica ai mondiali di Sudafrica 2010. Abbiamo rivissuto il primo tempo con il Paraguay in vantaggio. Allora adesso con lo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, che è in collegamento telefonico, parliamo un po' di quell'Italia. Che Italia si presentò a quei mondiali? C'era stata un po' di polemica anche per il passaggio di consegne in panchina, il ritorno di Lippi.
Un'Italia non serena, sicuramente vecchia, stanca, probabilmente appagata, che non visse bene questo passaggio di consegne. Secondo me in quel quadriennio è stato fatto un errore fondamentale, quello di riaffidare la panchina a Lippi.
Eh sì, secondo me. Errore.
Perché una volta che Lippi aveva, per le vicende sempre legate a Calciopoli, che coinvolgevano anche il figlio di cui abbiamo già parlato in passato, aveva abbandonato la panchina d'Italia e la stessa era stata data a Donadoni, per quanto discutibile anche questa scelta, però a quel punto secondo me bisognava andare avanti con Donadoni, che aveva iniziato un pochino un'opera di svecchiamento, insomma,
sì,
un po' lenta, cioè consideriamo che Donadoni era stato praticamente proiettato su questa panchina quasi senza avere mai allenato neanche nel club, insomma, io ricordo, se non mi sbaglio, aveva 43 o 45 partite da allenatore professionista quando è stato mandato, ma neanche in Serie
con
A.
Con Livorno, mi pare.
Sì, con Livorno, neanche in Serie A, voglio dire, quindi non aveva esperienza, per carità, da calciatore grandissimo, però esperienza di panchina magari non ne aveva, però piano piano ci aveva portato all'Europeo del 2008, insomma, che secondo me non fu neanche disputato malissimo.
Uscimmo ai rigori contro la Super Spagna, no?
Iniziò il ciclo della Spagna. La Spagna che poi possiamo dire di avergli dato noi il viatico di aver iniziato a diventare vincente, perché superato lo scoglio dell'Italia ai rigori, ai tiri di rigore in quel quarto di finale dell'Europeo, poi dopo praticamente andò a vincere il suo Europeo ed è stata la prima vittoria della Spagna di Aragonés, era allora il CT,
sì,
la prima vittoria, diciamo, dell'epoca moderna, anche perché l'unico precedente a livello di nazionale era l'Europeo vinto nel 64 in casa.
Di cui parlammo qui a tempi supplementari,
di cui abbiamo già parlato.
Con Suarez.
Esatto, e quindi secondo me fu fatto un errore nel momento in cui Lippi si rese di nuovo disponibile eventualmente a ritornare, e io devo dire, Lippi in quel periodo ebbi modo poi di incontrarlo, poi prima della partenza per il Sudafrica, perché oltre ad averlo incontrato a Roma lo incontrai anche perché in quel periodo fecero un tour con la Coppa del Mondo per l'Italia e loro fecero tappa anche a Salerno e io c'ero, e Lippi in quel momento era trattato, ma secondo me, la stregua di un Presidente della Repubblica, insomma.
Era come no, certo.
Era una persona che stava proprio, direi quasi venerato, per carità di Dio, sicuramente aveva compiuto quella grande opera del Mondiale del 2006, però poi dopo lui fece, secondo me, l'errore, che poi aveva commesso, anche se in termini diversi, Berzot, di affidarsi al suo gruppo. Un gruppo che però lui non aveva avuto la forza, troppo legato, di cambiarlo, di svecchiarlo, di avviare il rinnovamento, che ricordiamoci in quel periodo, oltre al dubbio di Totti, c'era anche il problema di Cassano, c'era il problema di Balotelli già, che lui non portò, e quindi affidarsi ancora alla vecchia guardia, purtroppo non è riuscito a dare poi il giusto impulso. Insomma, io dico che secondo me quella situazione ha un attimino bloccato l'evoluzione del calcio italiano a livello di nazionale, insomma, perché tanto è vero che poi i risultati sono stati tutti sulla stessa linea fino a raggiungere il picco, spero, più basso e non ripetuto della non qualificazione a Russia 2018.
Speriamo. Di averlo toccato il fondo, no?
Sì.
Sembra che qualcosa si muova anche a livello di giovani leve. Adesso le emozioni di quel secondo tempo di Italia-Paraguay col pareggio degli azzurri. Sentiamo.
Valdés, non arriva Montolivo, c'è Cáceres, dentro il suggerimento per Barrios, è arrivata la chiusura, splendida di De Rossi, ancora lì il pallone, calciato da Vera, c'è forse una deviazione, no, semplice rimessa dal fondo. Ricomincia da capo l'Italia con Criscito, centrale De Rossi, sale ancora Zambrotta, dentro il suggerimento però per Montolivo, prova la conclusione Montolivo, facile. De Rossi aspetta largo e riceve ancora Camoranesi, dribbling, poi il pallone troppo sul portiere che per un attimo stava per perdere il tempo dell'intervento con Pepe alle spalle. Camoranesi sul primo palo, secondo palo, autogol, 1-1, forse De Rossi, 1-1.
Sì, è stato molto bravo perché guarda, riesce a sbucare sul secondo palo, quasi non la vede la palla, è andato proprio distinto sapendo che la palla sarebbe arrivata lì e a spingerla in rete.
De Rossi si porta bene avanti il pallone, trova Di Natale a memoria dalla parte opposta per Pepe, un po' scoperto il Paraguay. Pepe può provare l'uno contro uno, vuole il destro e c'è via. Montolivo cerca la verticale, non la trova ancora Pepe. De Rossi, Montolivo, proviamolo, lo prova e Villar in calcio d'angolo. Vediamo se c'è tempo per un'ultima giocata di Totò. Di Natale cerca di andare via, Di Natale in mezzo a due, prova a far passare il pallone ma non c'è nessuno in sovrapposizione. Sul rilancio lungo si stacca Chiellini e l'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia. Italia Paraguay 1-1. Così così il nostro esordio ai mondiali
di Sudafrica 2010. Fabio Caressa, commento tecnico di Beppe Bergomi per Sky Sport. Italia Paraguay 1-1 quel 14 giugno 2010 al Green Point Stadium di Città del Capo. Abbiamo ritrovato l'articolo di Repubblica.it su quella partita, firmato Luigi Panella, con le formazioni per leggere la formazione dell'Italia. Buffon in porta, un 4-2-3-1 ipotizzò il collega. Buffon in porta, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini e Criscito in difesa, De Rossi e Montolivo centrali di centrocampo con Pepe, Marchisio, Iaquinta e Girardino in attacco, i tre dietro l'unica punta, poi naturalmente oltre a Girardino anche Iaquinta punta pura. Poi entrarono Marchetti al primo del secondo tempo, infatti Buffon senza voto. Al 27esimo della ripresa entrò anche Di Natale e poi al 13esimo del secondo tempo entrò Camoranesi. In panchina c'erano De Sanctis, Bocchetti, Maggio, Bonucci, Gattuso, Palombo, Pazzini, Quagliarella. Fa effetto leggere alcuni nomi, no? Raffaele Ciccarelli, ancora oggi protagonisti, sì, chi in Serie A, chi in Serie B. Quagliarella continua a segnare,
sta spopolando quest'anno.
Pazzini anche in B col Verona, insomma.
Sì, Pazzini, insomma, come il vino buono, più invecchia, più migliore.
E Bonucci, sempre pilastro della Juventus.
Bonucci, sì. Ma deve essere lo stesso Chiellini.
Chiellini titolare.
Che abbiamo ancora, che ancora sta giocando, anche se non è più in Italia, a Paris Saint Germain. Sì, certo.
Marchisio, De Rossi. De Rossi alle prese con un grave problema. Speriamo che non decida di abbandonare il calcio, perché c'è anche questa voce.
Speriamo di no, perché ormai ci stanno lasciando un po' tutti questi qua. I nostri eroi, diciamo così.
Senatori veri.
I nostri senatori. Ma sai, i nomi certamente fanno. Sono importanti.
C'erano nomi importanti.
C'erano, sì. Però il problema è sempre lo stesso, poi ti vai a scontrare un pochino con l'appagamento, un pochino con la mancanza di serenità e quant'altro, insomma il timore, l'eccessiva paura con cui magari si è andati in campo, perché effettivamente poi gli avversari non erano, forse il Paraguay era quello più difficile, e sai, lo affronti alla prima partita, pareggi la partita, insomma come esordio ci può anche stare nell'economia, però poi incontri la Nuova Zelanda e la Slovacchia dopo, insomma, la Slovacchia tra parentesi esordiente assoluto a questo,
sì,
questo mondiale, non puoi non fare risultati contro queste squadre qua.
E purtroppo andò malissimo,
male,
soprattutto con la Nuova Zelanda. Allora, eccoci al 20 giugno 2010, Italia-Nuova Zelanda al Mbombela Stadium nei pressi di Nelspruit, vicino il Kruger National Park. Riviviamo le emozioni del primo tempo, sempre con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi, lo zio, per Sky Sport.
Il pallone verso il centro dell'area, non ci arriva nessuno e la Nuova Zelanda è in vantaggio. Clamoroso, ha segnato proprio Smeltz.
Siamo stati, secondo me, Fabio, un po' sfortunati nel rimpallo, però ancora una volta partiamo con la difesa molto alta e poi ci abbassiamo troppo presto.
Montolivo, la palla finta! Preston con una smanacciata riesce a allontanare il pericolo. Pepe sta controllando che tutti prendano posizione. Ecco il pallone tagliato, non arriva Girardino, Cannavaro! E poi clamoroso errore di Chiellini sotto porta. Prova a passare Montolivo, buono il suo lavoro, buono anche il suggerimento per Zambrotta che taglia in mezzo. Zambrotta prova il tiro! Fuori di niente! Arriva Montolivo, quasi zona tiro, lo può provare Montolivo, eccolo che arriva! Palo clamoroso! Palo interno clamoroso! Interno il suggerimento per Chiellini, attacca anche lui a sinistra, ecco il cross, prova De Rossi, trattenuto! Calcio di rigore! Trattenuta su De Rossi e calcio di rigore per l'Italia! Vincenzo, io quinta 1-1 1-1.
Calciato molto bene a spiazzare il portiere con la forza giusta, mezza altezza.
La rimessa laterale proprio per Zambrotta, che vorrebbe l'interno dell'area di rigore. Il pallone con Peston che accenna all'uscita, messo fuori, c'è Pepe, cerca De Rossi, prova il destro, Peston malissimo, e poi Reed che mette in calcio d'angolo. Ancora forse c'è tempo di batterlo. Tutti a saltare, va dentro anche Chiellini, primo palo, Gilardino sull'esterno della rete, ancora calcio d'angolo, è stato anticipato. Ancora dentro, Peston alza il campanile, c'è De Rossi che lotta, ancora Peston a vuoto e poi la prende alla fine. C'era fallo comunque, calcio di punizione per la Nuova Zelanda.
Tra poco rivivremo anche il secondo tempo di quella partita. Torniamo dallo storico dello sport, Raffaele Ciccarelli. Quei mondiali in Sudafrica furono caratterizzati dalle vuvuzela, si sentono anche in questi audio.
Stiamo parlando di un, forse non abbiamo parlato diffusamente prima, comunque
ecco, parliamone adesso di quei mondiali, esatto, in Sudafrica. Ne parli anche nel tuo libro, peraltro. Sì, arrivi proprio al 2010, no? Sì, con la famoso 80 voglia di vincere.
Sì,
80 anni di mondiali.
Fu il primo mondiale fuori dall'asse, cioè era il secondo mondiale fuori dall'asse Europa-Sud America, il primo era stato negli Stati Uniti, e comunque il primo in assoluto in Africa.
In Africa.
Si andava un poco nella culla, insomma, dell'umanità, come ormai è noto. E tra parentesi, in un paese non casuale, noi abbiamo avuto in quel periodo il primo presidente americano statunitense nero,
sì,
che era Barack Obama,
nel 2008,
e abbiamo questo mondiale del 2010 giocato in Sudafrica, nazione poi passata alla storia per la sua famosa apartheid, no?
Come
per
no?
La politica, certo, segregazionista, che aveva avuto e che ha ancora, è rimasto ormai nel mito, Mandela, come Nelson Mandela, come eroe. Ed era una nazione che attraverso lo sport proprio era riuscita ad affrancarsi, perché non ci dimentichiamo che solo pochi anni prima, nel 95, il Sudafrica era diventato, con gli Springboks, era diventato campione del mondo di rugby, ospitandolo proprio in Sudafrica.
Sì, quindi, c'è anche tanto di film, no? Invictus.
Con tanto di film, eccetera. Quindi era una nazione importante che si prestava in quel momento, preciso momento storico, proprio ad ospitare per la prima volta questo mondiale. Poi caratterizzato da queste un po' fastidiose
infernali vuvuzela.
Erano un po' fastidiose perché erano praticamente un suono costante che accompagnava tutta la partita, e ciò non scoraggiava Caressa ad urlare comunque, a fare le sue telecronache urlate,
sì,
come abbiamo sentito anche nelle partite meno diciamo entusiasmanti, però riesce comunque sempre a cavare quell'ottava di nota in più e quindi a farla sempre urlata. Perciò era un mondiale sicuramente importante per questi risvolti, diciamo così, politico-sociale.
Aiutami a livello di memoria, perché a parte le vuvuzela, io ricordo che anche i mondiali di Messico 86 c'erano dei suoni simili, che se ti ricordi, no?
Sì,
sembravano tipo vuvuzela era, no?
Quando sì, perché poi sostanzialmente credo che l'origine sia la stessa. Sì, c'era un po' questo suono costante, ma il tifo insomma di questi a queste latitudini è molto pittoresco. Guarda, io sono uno innamorato della Coppa d'Africa, che non perdo occasione di seguire.
Grande esperto, e quest'anno c'è la Coppa d'Africa, sì, torna d'estate, no? Poi peraltro.
Sì, penso di sì.
Sì.
Tra parentesi, è sempre spettacolare vederla, ma vedere proprio lo spettacolo che fanno i tifosi sugli spalti, perché è un qualche cosa che a noi smaliziati, insomma, osservatori europei, fa anche sorridere, però è a volte commovente anche nella sua spontaneità. E poi è molto colorato, molto, insomma, veramente uno spettacolo quello dei tifosi africani. E sinceramente molto mi aspettavo anche dalle nazioni africane che partecipavano a questo mondiale. Siamo sempre in attesa, ogni mondiale, che il calcio africano possa finalmente esplodere e darci delle protagoniste certe, però tranne qualche exploit sporadico tipo il Camerun o la Nigeria, poi purtroppo resta ancora nel limbo.
Tra le prime quattro non sono mai arrivati?
No.
Questo è deluso, anche il Sudafrica in quei mondiali. ma così come dice giustamente Raffaele Ciccarelli, si aspetta sempre. Io ricordo che dal Mondiale di Spagna 82 che si parla dell'esplosione del calcio africano, no?
Che poi Camerun fece bene, insomma, uscì senza perdere una partita con 3 pareggi e dimostrò di avere atleti all'altezza. Poi oltretutto sempre il Camerun nell'86 fu protagonista dell'Espoa contro l'Argentina nella partita d'esordio. Nel 90 arrivò anche...
E lì sfiorarono, forse lì arrivarono, no? Più vicini alle semifinali.
Sì, ai quarti, poi si ripetette il Senegal nel 2002,
sì,
però poi non c'è stato un seguito. Ecco, il loro problema, forse tranne proprio il Camerun che ha avuto quelle 3 edizioni in cui è stato abbastanza costante nei risultati, abbastanza in crescita nei risultati, poi per le altre nazioni si aspettava molto alla Nigeria, con il loro calcio molto tecnico e atletico, tutti ben piantati nigeriani, però non riescono, non sono riusciti a darsi continuità, così come pure i paesi del Maghreb, no? La Tunisia, l'Egitto, anche se poi là subentrano fattori politici esterni che magari hanno un po' frenato la crescita del calcio.
Andiamo a rivivere il secondo tempo di quella deludentissima per noi, quasi una Corea, Italia, Nuova Zelanda, e poi andiamo alle conclusioni.
Camoranesi. Dentro splendido Montolivo di Natale, Paston, dobbiamo insistere. Stacca di testa Cannavaro, mette fuori, c'è una conclusione, mamma mia che brivido. Altro traversone che arriva, eccolo Teso, Chiellini la gira sul fondo, c'è deviazione, ancora calcio d'angolo per l'Italia, attaccato alle spalle Cannavaro Camoranesi riesce ad andare via, poi Montolivo uno contro uno, Montolivo Zanatino, prova a destro, Paston come non lo sa neanche lui, ancora Iaquinta, sono uno di meno, Iaquinta dentro, Pazzini lo mette giù, Pazzini, arriva Montolivo anticipato, contrasta, c'è Di Natale in area di rigore, contro traversone, Paston fuori porta e riescono a salvarsi. Arriva il traversone di Camoranesi, Cannavaro, di Aquinta! E poi Ridda che la mette ancora in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo, è pronto a batterlo Montolivo, vuole lo scambio, la palla è fuori, c'è Criscito, deve prendere la responsabilità, ci pensa troppo, poi ancora Montolivo, il traversone arretrato, tutti lì dentro, Camoranesi la mette giù, vuole il tiro, il sinistro sul fondo. Ancora Cristi, cerca l'imbucata, Cannavaro, si fa superare, Cannavaro, attenzione! Mamma mia, Wood sul fondo. Camoranesi, perde un altro pallone Camoranesi, poi però di forza lo riconquista su Wood, Camoranesi prova il destro, Paston la mette in calcio d'angolo al 43. De Rossi, è partito Zambrotta, De Rossi lo ha visto, lo cerca con il lancio lungo, Zambrotta in area di rigore, Zambrotta cerca il dribbling, lo trova Zambrotta, ha schiacciato su Nielsen, c'erano due davanti alla porta. E finisce, l'arbitro manda tutti sotto la doccia, incredibile ma vero. Italia Nuova Zelanda 1-1.
Beppe Bergomi, commento tecnico, e la scoppiettante telecronaca di Fabio Caressa per Sky Sport di quell'Italia Nuova Zelanda. Ho parlato di mezza Corea, sicuramente un grave passo falso per gli azzurri, che giocavano con Marchetti in porta al posto di Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito, Pepe, poi entrò Camoranesi, De Rossi, Montolivo, Marchisio, poi entrò Pazzini nella ripresa, Gilardino, Iaquinta, entrò anche Di Natale. Quindi Quagliarella, poi Raffaele Ciccarelli fu protagonista con la Slovacchia, no? Con i suoi tiri da fuori soprattutto, con i suoi jolly, ma non servì.
Purtroppo non servì, però... c'è stato un passaggio nel commento iniziale di Bergomi che secondo me può dare un po' quel quadro di quella che era la situazione psicologica, ripeto, non tecnica, perché tecnicamente la squadra è fatta dei nomi che abbiamo letto e gente che sicuramente ha dimostrato che a calcio...
E le occasioni le creò, anche col Paraguay.
Però è proprio la mancanza di decisione, nel momento in cui Bergomi dice perdiamo il contrasto, molto spesso i contrasti si perdono proprio perché tu hai poco deciso nel giocare il pallone, poi difesa alta, poi subito dietro, significa che scappi subito perché hai paura, c'è poco da fare, il quadro psicologico evidentemente era quello.
Grazie a Raffaele Ciccarelli per oggi, nella prossima puntata ci concentreremo su Italia-Slovacchia, terza e ultima gara di quel girone di qualificazione dei mondiali di Sudafrica 2010, che però l'Italia non riuscì a superare, anzi chiuse all'ultimo posto, poi sentiremo anche i commenti post eliminazione, e con Raffaele Ciccarelli vi racconteremo come andò in generale quel mondiale che poi fu vinto dalla Spagna in una vincente finale non bellissima, vincente perché poi fu decisa praticamente all'ultimo contro l'Olanda. A presto a Raffaele Ciccarelli, allo Storico dello Sport.
Ciao Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
E un saluto alla SIS, Società Italiana di Storia dello Sport, con cui i tempi supplementari e Radio Cusano Campus sono in sinergia. Grazie a Luca Rossi che ha curato la regia, soprattutto grazie a voi per la cortese attenzione. L'appuntamento dunque è alla settimana prossima, nuova puntata dei tempi supplementari, ancora Sudafrica, Sudafrica 2010, prosegue il viaggio nella storia dei campionati del mondo di calcio raccontati attraverso le gesta degli azzurri. Questa è Radio Cusano Campus.
Tempi supplementari, a cura di Fabio Camillacci.